stata sparita una dubbia, se qualcuno ha trovato un che era per la una Bibbia che veniva da vista da qualche parte, sa stato Dio di vista, pensate, sindaco della Grecia, se qualcuno l'ha vista la Bibbia è pericolina. Quando si trova in un momento di bisogno, in un momento di sofferenza, che qualcuno ci venga in conto. Ed è quello che Gesù farà. E lo farà ponendo, i evangelisti su questo insistono, un dilemma che è sempre attuale. Allora, l'azione di Gesù è quella di fare il bene alle persone, è orientata a fare il bene. Ma quando questo bene si scontra con la legge divina, cos'è che aveva fatto? Voi sapete che nel mondo ebraico il comandamento massimo, che non è tra i comandamenti, ma era nel credo di Israele, era l'amore e la lealtà. La conosciamo tutti quanti. Ama il Signore Dio tuo, con tutta l'anima, con il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, con tutto te stesso. Quindi un amore a Dio è totale. L'amore al prossimo no, l'amore al prossimo è relativo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Per cui quando si tratta di scegliere tra l'amore a Dio e l'amore al prossimo, è chiaro, va sempre preferito l'amore a Dio, perché l'amore a Dio richiede tutte le energie dell'uomo. L'amore al prossimo è un amore relativo, chiaro, a me. Quindi tra il bene di Dio
e il bene dell'uomo
non c'è neanche da porsi il quesito, si sceglie sempre il bene di Dio, perché prima viene Dio e poi vengono gli uomini, e questo era indiscutibile, era indiscusso, non c'era nessuno che pensava di contestare questa verità spirituale. Quindi quando l'uomo si deve trovare a scegliere tra l'amore di Dio e l'amore dell'uomo, sceglie l'amore di Dio. Tra il rispetto della legge, espressione della volontà divina, e il bene concreto da fare all'uomo, ebbene, quando il bene concreto da fare all'uomo spinge a trasgredire la legge, no, questo non va fatto. Quindi si osserva la legge divina e a scapito anche del bene dell'uomo. E Gesù, e comprendiamo perché l'hanno ammazzato, no? Io dico sempre, ormai sono quasi 40 anni che tutti i giorni mi dedico alla lettura, all'analisi dei testi del Vangelo, e mi viene sempre in mente questo interrogativo: ma come ha fatto Gesù a campare così tanto? Perché veramente era un uomo pericoloso da ammazzare sotto. Gesù, tutte le volte che si è trovato in conflitto tra l'osservanza della legge divina e il bene dell'uomo, Gesù non ha avuto mai alcuna esitazione, ha scelto subito il bene dell'uomo, contrariosi con la legge, ma non una legge umana, come era il Talmud che abbiamo visto ieri, era una legge divina. Gesù non ha avuto mai esitazione nelle sue scelte. Tutte le volte che ci si trova in conflitto tra il bene di Dio e il bene dell'uomo, tra la legge divina e la felicità dell'uomo, Gesù ha scelto sempre l'uomo. Perché? Perché questo è l'insegnamento dei Vangeli: facendo il bene dell'uomo si è certi di fare anche il bene di Dio. Troppo spesso, e la storia ce lo insegna, per il bene di Dio, per l'onore di Dio, si sono fatte soffrire le persone. E Gesù invita a fare un cambio in quello che era il cardine della moralità, perché nella tradizione spirituale portata avanti da scribi e da farisei, e la risposta che cos'è bene e che cos'è male, come facciamo noi a saper distinguere quello che è bene o quello che è male? Ebbene, tutto era in relazione alla legge. Per cui che cos'è bene? L'osservanza della legge. Che cos'è il male? La trasgressione della legge. E questo era l'insegnamento tradizionale e spirituale, che era indiscusso, nessuno lo metteva in discussione. Come faccio a sapere se il mio comportamento è buono o è cattivo? È in base alla legge. Se osserva le regole della legge è buono, se invece le viola e le trasgredisce è cattivo. Ebbene, Gesù ha compiuto una grandissima operazione di portamento della spiritualità da Dio all'uomo, dalla legge all'amore, e Gesù, per la risposta a cos'è bene e cos'è male, ha messo al posto della legge, ci ha messo l'uomo. L'uomo per Gesù è l'unico valore veramente sacro, veramente non negoziabile. Che cos'è bene? Tutto quello che concorre al bene dell'uomo. Che cos'è male? Tutto quello che produce male e sofferenza all'uomo. Che cos'è bene? Tutto quello che concorre al bene dell'uomo. Nel concorso al bene dell'uomo mi trovo a non osservare una legge, a trasgredire un precetto, non importa. Il bene dell'uomo è la cosa più importante. Che cos'è male? Male è un'azione che fa soffrire l'uomo, gli toglie la libertà, la felicità, anche se nel farlo non trasgredisco neanche una virgola della legge, non neanche un precetto. Quindi Gesù è venuto a portare un grandissimo cambiamento dalla legge all'uomo. Allora questo fa sì che il messaggio di Gesù non possa essere catalogato tra quelle che vengono definite le religioni del libro. Cosa si intende per religione del libro? C'è questa espressione che anche ultimamente è andata molto in auge, molto in moda: religione del libro. La religione del libro sono quelle religioni che hanno un libro che non tiene la volontà di Dio, o perché è stato rivelato attraverso gli autori sacri, come la Bibbia, o perché è stato vietato personalmente da Dio, da Allah, per i musulmani. Questa è la religione del libro, che è un testo sacro, considerato sacro, che contiene la volontà di Dio. Per cui io, per sapere come comportarmi, cosa devo fare? Basta che consulto questo testo. In questo testo c'è tutto, perché è il testo che contiene la volontà di Dio. Questa è la religione del libro. Ebbene, quella di Gesù non può essere definita una religione del libro, perché non è un libro l'obiettivo ultimo di Gesù, ma per Gesù c'è l'uomo. Quindi quella di Gesù non è una religione del libro, ma una fede dell'uomo. E questo è importante, perché in nome di quello che c'è scritto qui io posso compiere le azioni più nefante, più negative, più terribili nei confronti dell'uomo, perché c'è scritto. C'è scritto, e quindi sono autorizzato a farlo. Quando anni scorsi Wittiva fece quella serie di richieste di perdono dei crimini e delle colpe compiute dalla Chiesa, è interessante notare che tutte queste colpe compiute dalla Chiesa avevano sempre alla radice testi dell'Antico Testamento, mai quelli del popolo. Perché in nome del messaggio di Gesù si può soltanto fare del bene, a meno che non venga attualizzato. In nome dell'antico, sì, basta pensare alla tragedia che ha sconvolto la Chiesa nei secoli scorsi, e fu il rogo a sedile donne accusate di stregoneria. Ancora oggi non si sanno i dati precisi di quante centinaia di migliaia di donne sono state asserite delle creature delle streghe. Perché? E lo dice il libro del Levitico: brucerai la strega che è in te. Allora, se c'è scritto qui, è chiaro che lo posso fare. Allora, ma va bene questa donna essere assolita? Certamente no. Allora, ecco come Gesù ha spostato tutto l'asse: quindi, non più una religione del libro, ma una fede dell'uomo. L'uomo è l'unico valore veramente sacro, l'unico valore veramente non negoziabile. Allora ecco che la parola di Dio diventa fonte di vita e non uno strumento di sofferenza o di condanna delle persone. Gesù propone questo cambio nel capitolo 11 di Matteo, lo finale, lo leggeremo adesso il capitolo 12. Vedremo lo spostamento dell'azione di Gesù da non fare il male a fare il bene. La fine del capitolo 11 di Gesù è questa: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Chi sono questi affaticati e oppressi? Sono le vittime della religione, quelle che sono gravati da questo peso di leggi, di osservanze, di precetti che non possono o non vogliono osservare. Perché se la relazione dell'uomo con Dio è basata sulla legge, questa è una azione che discrimina persone, perché molte persone non possono o non vogliono osservare la legge. Allora sono eliminate, vengono escluse. Quindi dal momento che c'è una legge, anche la più bella, la più perfetta, se noi adesso qui ci mettessimo d'accordo una sola in preghiera e facessimo una legge per noi, per regolare l'andamento di questa settimana biblica, con tutte le buone intenzioni escluderemo sempre qualcuno, perché non tutti quanti abbiamo la stessa storia, la stessa spiritualità, la stessa sensibilità, le stesse esigenze, la stessa necessità, per cui quello che va bene per una persona magari va a scatto dell'altro. Quando c'è una legge, inevitabilmente si crea un disagio per le persone. Allora Gesù si rivolge a tutte queste persone: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giorno sopra di voi. Cos'è il giorno? È l'insieme delle leggi, dei precetti, degli ordinamenti dell'Antico Testamento. Venivano chiamate dagli scribi il gioco lo sappiamo, quell'attrezzo di legno che si mette sopra il collo delle mucche per dirigere il loro cammino. Quindi era questo peso che però ti orientava sulla retta via. Ebbene, Gesù dice: prendete il mio gioco sopra voi e imparate da me che sono miti e umili di cuore, e troverete ristoro, letteralmente alto, fiato, per le vostre anime. Il mio gioco infatti è dolce e il mio carico è leggero, perché con Gesù non c'è più una legge con tutte le pesantezze, ma c'è l'amore. Questo è il cambio che ha portato Gesù. Perché Gesù è venuto a inaugurare una nuova relazione tra gli uomini e Dio, che ha cambiato completamente il comportamento degli uomini. L'antica alleanza era quella che era stata imposta da Mosè, che definisce se stesso servo, ed è stata fatta con il Signore. Quindi l'alleanza del Monte Sinai è stata imposta da Mosè, che si definiva servo del Signore, ed era un'alleanza tra dei servi e il loro Signore, il loro padrone. E qual è l'atteggiamento del servo nei confronti del padrone? È l'obbedienza, obbedisce. Per cui l'antica alleanza era l'alleanza tra i servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza a Dio, cioè sull'obbedienza alla sua legge. Ed è che Gesù è il nuovo gioco. Quindi questo è il gioco pesante. Gesù, che Gesù non è il servo di Dio, ma è il figlio di Dio e Dio di stesso, propone una nuova relazione con Dio, non più basata sull'obbedienza alle sue leggi, ma sulla assomiglianza, accoglienza e assomiglianza del suo amore. Ecco la differenza ed è un gioco che Gesù invita a prendere. Quindi chi è il credente? Il credente non è più colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Osservare le leggi del Signore non a tutti è possibile. Praticare un amore simile a quello del Padre rientra all'interno delle capacità dell'uomo, perché è nelle nostre capacità voler bene a tutti e perdonare a tutti e fare del bene a tutti quanti. Questo è il gioco che Gesù propone. Gesù ha parlato di libertà dal gioco della legge e i discepoli si comportano di conseguenza. Allora leggiamo stamattina il capitolo 12, importantissimo, perché, continuando la nostra tematica del peccato, in questo capitolo si parla di un peccato che è imperdonabile. Strano. Abbiamo visto come Gesù perdona tutte le colpe, eppure stamattina troveremo un peccato che è imperdonabile. Allora, il capitolo 12 di Matteo. In quel momento Gesù di sabato passò tra le messe. Benvenuto Signore, c'è da chiedersi. Allora, il sabato, abbiamo visto, non era un buon comandamento come gli altri, l'abbiamo già accennato. I rabbini, gli scribi, i farisei si chiedevano: tra i comandamenti, qual è il comandamento più importante? La risposta era: il comandamento che Dio stesso osserva. Qual è il comandamento che Dio stesso osserva? Dei 10 comandamenti, quale comandamento può osservare chi onora il padre e la madre, non uccidere? E forse se avesse osservato non uccidere quello dell'Antico Testamento, la storia sarebbe andata meglio. Comunque avevano stabilito che il comandamento che anche Dio osservava era il riposo assoluto del sabato. Per cui si credeva che il sabato, in paradiso, Dio e gli angeli cessavano ogni attività. Per cui l'osservanza di questo unico comandamento equivaleva all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione di questo unico comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta quanta la legge. E era prevista la pena di morte per chi osava trasgredire. Qui troviamo delle pagine di puro terrorismo che troviamo nella Sacra della Scrittura, dove viene imposto questa azione di morte contro chiunque trasgredisce questa legge. Il sabato è proibito compiere 39 lavori, che sono i lavori che sono serviti per la costruzione del tempio, vada a seminare, rame, pietre, legare, usare la lana, eccetera, che vi leggono tutti, e 39 lavori, suddivisi per 39 sottolavori, per un totale di 1521 azioni proibite in giorno di sabato. Quindi non si può scrivere, non si può portare il peso, e si possono percorrere in giorno di sabato solo 700 metri. Probabilmente calcolavano la distanza da casa alla sinagoga. Allora, chiediamoci, benedetto Gesù, tutto il paese di sabato sta in casa, al massimo esce di casa per andare in sinagoga, ma tu le scampagnate con i tuoi discepoli non ci avevi dato conto? È possibile che proprio di sabato le dovevi educare, attirandoti poi passato. Comunque, in quel momento Gesù di sabato passò tra le messe e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a sfatare le spighe e le mangiarono. Qui ci sono almeno due trasgressioni che poi fanno parte dei 39 lavori principali. È il raccogliere le spighe, che equivale al lavoro della vendita, e il passare. Perché raccolgono le spighe e le macchine? Non certo per fare. Io vedo almeno una volta che ho vissuto in campagna da piccolo, si usava, non c'erano tanti per prendere una spiga di grano, si mangiava una sorta di cerco, ricordate la pasta, ma non si faceva certo per fare, non è che uno mangia le spighe per la fame, lo mangia per gusto, lo mangia per piacere. Quindi, Gesù ha libertà, ha parlato di libertà del gioco della legge, e i discepoli si comportano di conseguenza ignorando il comandamento ritenuto il più importante, e lo fanno non per un'estrema emergenza, non per una gravità, ma per il piacere. Quando dicevo prima, non stupisce che Gesù sia stato avanzato, sorprende che sia campato così tanto. Attenzione che qui questi grandi evangelisti stanno terremotando tutta la spiritualità. Per l'evangelista il piacere, non la necessità, la fame, il piacere dell'uomo è un motivo valido per non osservare la legge di Dio. Voi capite che questo è un terremoto, non c'è più freddo. Ma quello che è strano è che Gesù non ricovera i discepoli. Va bene il fatto del camminare, avranno avuto i motivi, ma c'è proprio bisogno che camminando strappate le spighe. Non potete astenervi da questa azione che è proibita e che attira e che attira, vediamo subito, l'ira degli osservanti, zelotti della legge. Vedendo questo, i farisei dissero a lui: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare il giorno di sabato. Quando facciamo ogni anno il viaggio di studio in Israele, dal Monte delle Beatitudini scendiamo a piedi al lago di Tiberiade e passiamo in mezzo a dei campi. E allora, a circa metà in mezzo a questi campi, leggiamo questo grande Vangelo, in particolare quello di Marco, l'equivalente, e il Vangelo si comprende meglio. Siamo in una terra campagna, siamo Gesù che passa, cioè i suoi discepoli si mangiano le spighe, spuntano i farisei: ma da dove erano? Di frigo, dove mettere fuori? Come potevano essere in mezza campagna? In una terza campagna, vedete come a volte anche in tanti Vangeli di morti si comprende meglio. Non è che questi farisei si nascondevano, si mettevano dietro gli altri pronti a vedere Gesù. Qui sono in una terza campagna, dove si erano nascosti questi farisei tra il grano. L'Evangelista vuole far comprendere, e questo è importante, che la mentalità farisaica si è talmente radicata nell'intimo delle persone che anche quando le persone vengono liberate dal messaggio di Gesù, Gesù e dalla vita di Gesù, in loro rimane sempre un briciolo di dubbio, un briciolo di incertezza. Quindi è la mentalità religiosa che grava su tutto questo. E l'Evangelista lo presenta naturalmente in questa maniera così. E gli rispose: non avete letto, pensate, Gesù si risponde ai farisei che stanno giorno e notte col naso sulla Bibbia, e Gesù gli dà l'ignoranza e cita un famoso episodio: non avete letto quello che fece Davide quando aveva fame insieme ai suoi compagni? Ma il paragone che fa Gesù non regge, perché i discepoli quello che fanno lo fanno per piacere, invece Davide è per fame. E mentre Davide con i suoi ha trasgredito un semplice precetto per la fame, qui Gesù scusa i discepoli che hanno trasgredito il comandamento più importante per un qualcosa che poteva essere evitato. Dice: come entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta che non era lecito mangiare né a lui né ai suoi compagni, ma solo ai sacerdoti. Quindi Gesù ricorda a questi custodi dell'ortodossia che per Dante la necessità sua e dei suoi è stata più importante dell'osservanza di un precetto della legge. Ma questo paragone, come abbiamo detto, è un grave affronto, perché Gesù compara il comandamento più importante, quello del sabato, con uno dei tanti secondari precetti della legge. E continua Gesù: o non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio infrangono il precetto e tuttavia sono senza colpa di sabato, quando non era permesso di fare nessun lavoro, però era consentito effettuare la circoncisione e sacrificare i prelievi quotidiani? Quindi anche la legge più importante veniva relativizzata per il culto a Dio. Ebbene, l'argomento per Gesù è questo: se il precetto, se il comandamento del sabato perde validità per il culto a Dio, il sacrificio del sabato, quanto più lo perderà per il bene dell'uomo che Dio stesso depone al culto. E Gesù si rifà, e adesso lui lo dirà: se aveste compreso ciò che cosa significa misericordia d'uomo e non sacrificio, non avreste condannato persone senza colpa. Quindi se il precetto del sabato perde la validità per il culto a Dio, cioè il sacrificio che Dio non vuole, quanto più lo perderà per il bene dell'uomo, la misericordia vuole, che Dio vuole, che Dio stesso antepone al culto. Perché Gesù dice se aveste compreso? Perché è la seconda volta che Gesù ai farisei dà questo invito. Quando Gesù invitò il sacerdote delle tasse, Matteo, a seguirlo, fu scatto dai farisei, lo accusarono di essere pure lui un peccatore. Allora Gesù li mandò a istruirsi, disse: andate a imparare che cosa significa misericordia a voglio e non sacrifici. Quindi Gesù di nuovo si mette nel filone profetico dell'Antico Testamento, dove Dio stesso era contrario ai sacrifici. Dio non voleva i sacrifici. È stata la casta sacerdotale per il proprio interesse a creare questo culto dei sacrifici, ma Dio non lo voleva. Quando avete tempo, andate a leggere uno dei testi più attuali che si trova nella Bibbia, ed è l'inizio del libro Isaia, che sembra scritto da un non credente. Sentite qui il capitolo 1 del profeta Isaia: ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché vi offrite i vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni, del grasso di pippe e vitelli, il sangue di tori e gli agnelli di carne, io non lo tradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che mi chiama a prestare gli altri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio, i novilunni, i sami che l'assemblea è sacra, non posso sopportare le dita solennità. Io detesto i vostri novilunni e le vostre feste. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarlo. E continua, quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto, eccetera, eccetera. Quindi lo stesso il profeta Isaia dice, ma chi ve l'ha chiesto questi sacrifici? Chi ve l'ha chiesto tutte queste liturgie? Quello che io chiedo, ed ecco di nuovo la linea di Dio, misericordia vogliono sacrifici, lavatevi, purificatevi, allontanatevi dai miei occhi il male delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. È lo stesso. Quindi io stesso era contro il culto, contro i sacrifici, ma gli interessi della casta sacerdotale ha prevalso. Quindi nonostante Dio avesse parlato chiaro attraverso il profeta Isaia è molto chiaro, niente di tutto questo. Quindi Dio aveva chiesto, già attraverso i profeti, che Osea aveva formulato, misericordia voglio e non sacrifici. Dio non vuole sacrifici. Eppure quest'idea del sacrificio purtroppo si è infiltrata anche nel messaggio del cristianesimo, nella spiritualità cristiana, ed è stato uno dei momenti conduttori della spiritualità, il sacrificio. Sembra quasi che se le cose che si fanno per sacrificio non siano vante, non abbiano valore. Io appartengo a una generazione in cui da piccoli ci veniva insegnato a fare già prima i sacrifici, venivano chiamati fioretti per il genere, che era rinunciare a qualcosa di buono per far contento il Signore. Io ricordo sempre quando a maggio in Ancona, in una piazza, si aprivano uno chalet, cominciavano i gelati, e c'era sempre il cantista, il parroco, che diceva offrite il gelato alla Madonna. E io mi aspettavo maggio per mangiarsi i gelatini, a sapere che il dono dalla Madonna c'era qualcosa che faceva entrare. Io adesso lo metto in articolo, ma l'idea del sacrificio ha condizionato la vita dei credenti. Ma Dio non vuole sacrifici. Offrire qualcosa a Dio, sacrificare qualcosa a Dio è ciò che Lui non vuole, perché Lui che si offre a noi, è Lui che si è sacrificato per noi. Quindi non c'è da sacrificare a Dio. Il sacrificio non è un termine che non appartiene al linguaggio di Gesù. E dispiace, dicevamo prima, come il rinnovamento biblico e liturgico parte dalla base. Speriamo che il prossimo rinnovamento liturgico venga finalmente tolta dal testo italiano della consacrazione la parola sacrificio. Sapete che in Italia siamo l'unica nazione, pensate che privilegio che abbiamo, che nelle parole di Gesù, nella consacrazione del pane e del vino, appare l'espressione offerto il sacrificio per voi. Non c'è nessuna altra nazione. Sapete, il testo ufficiale della Chiesa è sempre il testo latino. Nel testo latino c'è l'espressione biblica, questo è il mio corpo dato per voi. Tutte le altre lingue, potete guardare, cercate oggi le facce con internet, su Google, cercate la lingua più astrusa dell'Uzbekistan o dove volete il rito dell'Eucaristia, nessun'altra lingua ha il termine sacrificio, nessun'altra lingua. Eppure ce l'abbiamo nella lingua italiana. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Quindi se Gesù si sacrifica, anche noi siamo invitati a sacrificarci. Ma il testo del Vangelo non ha il termine sacrificio, questo è il mio corpo dato, donato, regalato per voi. Come nata questa intrusione del sacrificio? Al concilio si scontravano due posizioni, tra l'ala conservatrice tradizionalista e l'ala più aperta. Allora per l'Eucaristia c'era il conflitto su come titolare il capitolo dedicato all'Eucaristia. Allora l'ala conservatrice voleva parlare del sacrificio della Santa Messa. L'ala più aperta, giustamente, voleva dare il titolo la cena del Signore, che è quello normale di Evangelio. Però cena del Signore ricordava un po' troppo i protestanti. Allora c'è stato questo conflitto tra il sacrificio e la cena del Signore,
alla fine ha vinto. Purtroppo l'ala aperta,
ed il titolo è stato messo Cera del Signore, però la parola sacrificio è entrata nella traduzione italiana del testo della Messa.
Ma è importante perché altrimenti ci inculcano questo sacrificio, questa idea di sacrificio e l'invito al sacrificio. Ma Gesù, evidente, se aveste compreso che cosa significa misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste condannato persone senza colpa. Perché, e questo è il rischio, quanti sacrificano a Dio, prima o poi sacrificano gli altri. Inevitabilmente. Quanti vivono con questa mentalità di sacrificio, prima o poi sacrificano gli altri. Naturalmente non lo faranno mai in maniera brutale. Sono quelli che quando compiono un'azione che vi fa soffrire, che vi ha danneggiato, che vi limita, mi diranno la frase oscena, ma io l'ho fatto per il tuo bene. Attenti sono le persone più pericolose, quelle che fanno qualcosa, ma io l'ho fatto per il tuo bene, l'ho fatto in buona fede. Sono le persone appunto che hanno questa mentalità di sacrificare a Dio e quindi sacrificano agli altri. Perché, dice Gesù, il figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Questo, se fosse l'orchestra, sarebbe proprio il tamburo finale che Gesù dà. Ed è importantissimo quello che Gesù dice. Signore non è colui che comanda, ma colui che è pienamente libero e che non ha nessuno a cui obbedire. Allora, nei Vangeli, nella definizione che troviamo di Gesù, Gesù viene proclamato figlio, figlio di Dio e figlio dell'uomo. Figlio di Dio è il titolo che gli danno gli evangelisti. Figlio dell'uomo è il titolo che Gesù attribuisce a se stesso. Qual è il significato di figlio di Dio e figlio dell'uomo? Figlio di Dio rappresenta Dio nella sua condizione umana. Quindi Gesù, in Gesù Dio si manifesta nella sua umanità. Figlio dell'uomo invece rappresenta l'uomo nella sua condizione finita. Questa non è un privilegio esclusivo di Gesù, ma una proposta per tutti quanti lo seguono. Tutti quelli che seguono Gesù sono chiamati a diventare figli di Dio. Figli di Dio non si nasce, ma si diventa figlio nella cultura ebraica e colui che assomiglia al padre praticando un comportamento simile al suo. Allora, quello che vuol dire Gesù, che lui è il Signore, e quindi anche i suoi discepoli sono signori. Signore significa colui che pienamente è libero. Le leggi devono essere al servizio dell'uomo e del suo bene e non il contrario. Quando una legge ostacola o è contro il bene dell'uomo, questa legge va semplicemente ignorata. Abbiamo visto un incidente e Gesù, anziché cercare di calmare gli animi, abbiamo visto, siamo in aperta campagna, i discepoli di Gesù trasgrediscono il sabato, è già un'atmosfera carica di tensione. Gesù, anziché cercare di calmare gli animi, di attenuare la situazione, cosa fa? Va in sinagoga e sfida apertamente scrivi i farisei proprio nel muro greco, perché quella dei discepoli veniva considerata una trasgressione involontaria. Adesso quella che farà Gesù sarà una trasgressione volontaria, pubblica e registrata. Abbastanza per tanti la morte. Allontanandosi da là, andò nella loro sinagoga. Quindi i farisei hanno rimproverato i discepoli di Gesù per la trasgressione del sabato. Gesù non solo non si limita a difendere i suoi seguaci e a rimproverare i farisei che non capiscono la scrittura, ma li va ad affrontare sul loro stesso terreno, quello della sinagoga. Per questo va nella sinagoga, il luogo dove i farisei imponevano la loro spiritualità. Ed ecco, quando c'è questa espressione, l'evangelista vuol sempre suscitare sorpresa, ammirazione. Ed ecco un uomo con una mano inardita. L'unica persona che appare all'interno della sinagoga è una persona impatta. Come sempre quando leggiamo i Vangeli, dobbiamo ricordare che gli evangelisti non vogliono trasmetterci una cronaca, ma una teologia. Il loro interesse non è trasmetterci dei fatti, ma delle verità. Quello che loro scrivono non riguarda tanto la storia, quanto la teologia. Quindi non sono semplici raccontini, ma narrazioni profonde. Questo uomo rappresenta il frutto della sinagoga, il frutto dell'istituzione religiosa dove viene inculcata la spiritualità dei farisei. È un uomo con una mano inardita, e traduco inardita perché è un testo letterale, perché l'evangelista si rifà al profeta Ezechiele. Il profeta Ezechiele nel capitolo 37 ha una visione di una pianura piena di ossa e dice: vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inardite. Queste ossa sono tutta la gente di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inardite. Quindi il potere inardito che l'evangelista attribuisce alla mano dell'uomo è un richiamo voluto alla visione di Ezechiele, dove le ossa inardite rappresentavano il popolo senza spirito, il popolo senza vita. Allora, quello che l'evangelista sta denunciando è il frutto della sinagoga: persone senza spirito. Perché là dove continuamente viene inculcata la legge va a finire che atrofizza lo spirito, per cui le persone sono inardite, sono persone senza vita. Ecco un uomo con una mano inardita. E chiesero a Gesù: è permesso curare il sabato al fine di accusarlo? Notate che a questi difensori gerarchici della religione non interessa minimamente il bene dell'uomo. Loro sono indifferenti alla sofferenza di questa persona. Una persona con la mano inserita in ardita era un taglio, non poteva lavorare. Non poter lavorare significava non poter vivere degnamente. Non poter vivere degnamente significava non potersi creare una famiglia, quindi un emarginato. A loro non interessa niente, interessa soltanto eliminare Gesù. Per cui usano questa persona come uno strumento del loro piano diabolico di accusare Gesù. E dicono: è permesso curare il sabato? Loro lo sanno. La domanda che fanno a Gesù non è volta per apprendere, ma per accusare. La risposta la sapevano. Nel Talmud, ricordate il libro orale, c'è scritto: in sabato non si può raddrizzare una frattura, colui che si è sdoiato una mano o un piede non può tenerlo in acqua fredda. Quindi il giorno di sabato non si possono curare, stirare gli avanti e tantomeno curare. Quindi c'è questa persona in barca e loro chiedono: è permesso curare il sabato? E sottolinea l'evangelista: al fine di accusarlo. Ma egli disse loro: quale uomo tra voi, avendo una pecora, una sola, se questa gli cade di sabato in un fosso, non la afferra e la solleverà? Ricordate il contrasto che abbiamo visto ieri tra Gesù e i farisei? Questi farisei sono tanto zelanti, tanto vivi, devoti, ma tanto attaccati al sonno. Allora Gesù va direttamente là dove è il loro tesoro, cioè l'interesse. Vedete che Gesù non risponde con argomentazioni teologiche o filosofiche, ma va dritto all'interesse, all'interesse. Dice: se una pecora cade in un fosso, non la tirate fuori? E la risposta non è così ovvia. Al tempo di Gesù c'erano un gruppo contestatario del Tempio, che considerava il Tempio un luogo di impurità, e dunque le rive del Mar Morto avevano costituito delle comunità monastiche rigorose, sono quelli conosciuti con il nome di Esseni. Nei loro libri la risposta c'è, sentite nel libro degli Esseni cosa c'è scritto: Nel giorno di sabato nessuno aiuti una bestia a partorire e se cade in una cisterna, in una fossa, il giorno di sabato non la si tiri su. Quindi sia chiaro, ma non solo la bestia. Pensate quando veniva la legge. Se una qualsiasi persona cade il giorno di sabato in un luogo pieno d'acqua o in un altro luogo, nessuno lo faccia salire con una scala o con una corda o con qualsiasi altro oggetto. Quindi la risposta è chiara. Di sabato non si fa. Ma Gesù, toccando l'interesse, dice: ora quanto è più prezioso un uomo di una pecora, perciò è permesso di sabato fare il bene. Quindi loro hanno chiesto: è permesso curare di sabato? Gesù risponde che di sabato è permesso fare il bene. Il bene dell'uomo viene prima dell'osservanza della legge divina. Noi sentiamo dal punto di vista storico, benedetto Gesù. Quest'uomo da tempo già stavamo, era fatta, era restituita in Italia. Se tu aspetti qualche ora e non guarisci dopo che terminate il sabato, guarda che lui è contento lo stesso. E la vita che è così, qualcosa di più, qualcosa di meno, non è che tanto la differenza. C'è proprio bisogno di trasferire il comandamento di Dio per guarire questa persona che Marco conosce. E soprattutto, vale la pena rischiare la tua vita per la vita di questa persona? Ebbene, Gesù non si fa questi interrogativi. Allora dice all'uomo: stendi la mano. Egli la stese e quella, attenzione al verbo, ritornò sana come l'altra. Non era fatto così. Ritornò sana. Quindi c'è stato un periodo che questa mano era sana. Com'è che si era rattrapita, inserita? L'effetto della frequentazione della sinagoga. Attenti ai luoghi di culto, sono pericolosi. Bisognerebbe mettere gli avvisi come sui pacchetti di sigarette: moce gravemente. Bisognerebbe mettere i luoghi di culto e cartella attenzione che moce gravemente alla festa, perché lì ti inculcano una ideologia, ti inculcano un'immagine di Dio che te inaridisce, ti toglie la vita. Quindi è importante, la mano è ritornata sana, non era invalida come vedremo per il cerco della lancia. Questo ce l'ha diventato come frequentando la sinagoga. Quindi attenti ai luoghi di culto, sono luoghi pericolosi. Quindi Gesù dice: stendi la mano. Allora Gesù, senza attendere nessuna risposta da parte dei presenti, compie quello che ha detto: fare del bene. È lecito o no, il giorno di sabato, fare del bene? Quella di Gesù è un'azione grave, perché non è una scusabile trasgressione involontaria, come poteva essere quella che diceva prima, volontaria, pubblica, siamo in sinagoga, e soprattutto meditata. Pertanto il trasgressore del sabato è meritevole della pena di morte, ed è quello che faranno gli zelanti farisei. I farisei però, usciti, tennero consiglio contro di lui per eliminarlo. Il giorno di sabato, per i farisei, non è assolutamente permesso curare un uomo, ma assassinarlo sì, perché va contro il loro prestigio. Quindi quello che guida i farisei è il loro tornaconto. Ai farisei non interessa il bene dell'uomo, ma i sacrifici a Dio. Quindi sono pronti a sacrificare questo uomo Gesù nell'altare di Dio. Quindi l'ostentazione di tutte queste preghiere, di tutte queste devozioni, non fa altro che nascondere il marcio che c'è dentro, l'odio mortale che c'è dentro. Ma Gesù, saputolo, si allontanò da là. Molti lo sentirono e egli riconosce tutti. Il verbo allontanare, adoperato dall'Evangelista, è lo stesso che si trova nel libro dell'Esodo, quando il faraone cercò di uccidere Mosè. Allora Mosè si allontanò dal faraone e si stabilì nel paese di Madia. Come il faraone cercava di uccidere Mosè per impedirgli di liberare il popolo ebreo nella schiavitù egiziana, adesso i nuovi faraoni sono i farisei, che tentano di ammazzare Gesù perché liberi il popolo non più dalla schiavitù degli egiziani, ma dalla schiavitù della legge che loro hanno imposto. Bene, facciamo l'intervallo, da una parte siamo sopravvissuti, ci vediamo alle 10.